As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Sogni elettrici, un'avventura, appunto, un progetto speciale dell'Università Ulm dedicato agli immaginari del fantastico e della fantascienza. Io sono Stefano Locati, lavoro qui in Ulm come ricercatore e ho curato questo festival. Siamo molto contenti di iniziare perché è più di un anno che ci lavoriamo, un progetto che si è sviluppato nel corso di questo ultimo anno. Ci sarà poi tempo di presentare meglio il programma. Intanto sono felice e contento che ci sia qui con noi il rettore dell'Università Ulm, professor Giambattista Canova, che farà un saluto. Sono particolarmente contento, dicevo, perché è un progetto che è nato proprio da una discussione con lui, da un ragionamento con lui, che sono contento si sia potuto sviluppare e arrivare a sbocciare in questi 5 giorni di incontri e di proiezioni. Quindi invito a salire sul palco il rettore e lo ringrazio.
Grazie Stefano, grazie a voi tutti, benvenute e benvenuti. Come diceva, stai qui Stefano. Io sono anch'io particolarmente lieto di inaugurare questo festival, perché va nella direzione, secondo me, giusta di quello che deve diventare l'università, ma anche di quello che devono diventare i festival per certi versi. Nel senso che l'università sempre più deve dar peso e valore a quella che tecnicamente noi chiamiamo la terza missione, cioè dopo la ricerca e la didattica, che sono da sempre nel cuore, al centro dell'attività dell'università, La terza missione significa anche fare cultura, produrre cultura e fare eventi di questo tipo che contribuiscano, come dire, a generare immaginario anche al di fuori delle aule scolastiche, anche aprendo l'università non solo ai propri studenti. Quindi un'università che si rinnova, che investe con denaro proprio su un progetto di questo tipo, questo è l'altro elemento che tengo a sottolineare, nel senso che siamo abituati a pensare che fare un festival significhi andare a fare l'acquesto delle noci negli oscuri corridoi del Ministero, perché per lo più i festival nascono così, nascono finanziati col denaro pubblico, e io credo che sia invece giusto e opportuno andare a sollecitare, scovare anche delle risorse private, anche perché con le risorse private hai dei margini di libertà e di invenzione che non sempre sono concesse se devi partecipare ai bandi pubblici. E d'altro canto credo che anche i festival si debbano rinnovare, nel senso che forse la stagione dei festival turistici, dei festival che si andavano a collocare in località che avevano bisogno di rilanci turistici nei periodi morti della stagione appunto turistica, è un po' passata. Erano festival che magari si insediavano lì ma non avevano un pubblico di riferimento e facevano anche molta fatica a crearlo. I festival devono andare, secondo me, anche in un'altra direzione, devono insediarsi nel cuore delle città, nel cuore dell'università e in qualche modo dialogare soprattutto col pubblico più giovane. Questo è un tentativo che andiamo a fare su un tema molto molto interessante, molto importante. Ringrazio Stefano Locati, Matteo Bittanti e tutti quelli che hanno lavorato con voi per mettere a punto un progetto che è di assoluta qualità e che non sfigura affatto rispetto al programma di tanti altri festival. È legato a questo un convegno internazionale di assoluto rilievo, il nome degli ospiti è davvero rilevante, per cui non, e tutto ciò si inserisce dentro una visione della IULM che tende a promuovere sempre di più iniziative di questo tipo. Vi ricordo che siamo a ottobre, abbiamo questo festival, a dicembre avremo sempre qui in IULM il Noir in Festival, che ormai da parecchi anni si tiene nella nostra università, quindi la linea è tracciata in modo netto. So che Stefano Locati ha partecipato al bando interno IULM anche per una seconda edizione, sempre attingendo ai fondi per i progetti speciali dell'Ateneo, e sono certo che anche questo progetto andrà in porto nel migliore dei modi. Per cui davvero complimenti a voi che l'avete organizzato e buon festival a tutti voi che trovate il tempo di parteciparvi. Grazie e buon lavoro.
Grazie al professor Canova. Dicevo appunto che il progetto è nato più di un anno fa, insomma mi piace ricordare il fatto che quando l'ho presentato l'idea era questa, cioè che mi sembrava che ultimamente avesse sempre più rilevanza il fatto che le opere di finzione fossero basate sulla realtà, quindi il famoso ispirato a un evento reale o basato su fatti reali, mi sembrava che avesse sempre più peso, sempre più importanza. Non che questo, cioè non che la funzione mimetica delle opere di finzione non abbia una sua rilevanza e un suo peso, naturalmente, ma mi sembrava che ci fosse anche qualcos'altro nel panorama delle opere di finzione, da cui appunto un ragionamento sull'immaginazione, sul appunto il distaccarsi apparentemente dalla realtà, però per parlare sempre della realtà da prospettive inedite. A questo proposito invito sul palco anche Elisabetta Di Minico, docente qui in IULM, che mi aiuta a introdurre il festival. Lascio a te la parola e poi faccio giusto una chiusura e poi partiamo con il festival vero e proprio.
Allora, innanzitutto grazie mille a tutti e tutte per essere qui, è un piacere e un onore aver fatto parte in piccolo di questo festival, perché Stefano è l'anima fondamentalmente dell'evento. E l'unica cosa che volevo dire è che abbiamo costruito questo festival principalmente per promuovere inclusione, per promuovere empatia. Questo dovrebbe essere la cosa più importante. La fantascienza e il fantastico ci trasportano in mondi lontani, nel tempo e nello spazio, ma alla fine quello che vogliono realmente è mostrarci provocatoriamente, teatralmente, la nostra realtà, come dicevi tu, le infezioni, i problemi che serpeggiano all'interno della contemporaneità. Quindi la cultura ci spinge a resistere, ci spinge a prendere posizione, a lottare pacificamente, chiaramente, per ciò che è giusto, per ciò che è necessario. E la fantascienza molto spesso ci racconta dell'altro, ci racconta del diverso, e noi in un preciso momento della nostra vita siamo stati quell'altro, siamo stati quel diverso, e nel momento in cui riconosciamo, abbracciamo l'alterità, abbiamo vinto. E questo è quello che speriamo di fare con i nostri film, con i nostri incontri: mostrare un'umanità condivisa, abbracciarla e celebrarla. Quindi grazie mille a tutti per essere qui, e speriamo di vederci in questi 5 giorni, ma di rivederci l'anno prossimo soprattutto. Grazie mille, grazie Stefano.
Grazie Elisabetta. Ecco, io aggiungo solo una parola, appunto, visto che Elisabetta parlava di alterità e di abbracciare l'altro. Una delle motivazioni, una delle idee da cui è partito anche il festival, era quella di unire più pubblici diversi, e quindi un festival fatto, finanziato e come dire, prodotto realizzato all'interno dell'università, che però si apre appunto anche, come diceva il professor Canova, al resto della cittadinanza, e quindi mettere insieme il pubblico dei ricercatori che si occupano di speculative fiction, di fantascienza, quindi il mondo accademico con il mondo degli appassionati, con anche il mondo, si spera, dei giovani, tramite naturalmente in primo luogo gli studenti e le studentesse di Ulm, ma anche speriamo ai giovani, insomma, del resto della città, per unire questi pubblici e iniziare questi pubblici differenti, che a volte non si parlano, nonostante magari siano appassionati tutti delle stesse cose, cercando di farli dialogare tra loro e cercando di ampliare la base della discussione, appunto, come dicevo, sull'immaginazione, sul fantastico e sulla fantascienza. Per i ringraziamenti, io tendenzialmente li vorrei fare alla fine di questi 5 giorni, nel senso che mi sembra giusto prima lasciare spazio al festival e alle parole che saranno dette, anche a partire dall'incontro che partirà subito dopo questa introduzione. Voglio ancora ringraziare il professor Canova, appunto, per il supporto che ha dato a questa iniziativa, e il professor Bittanti, che è stato un po' il nume tutelare dietro la realizzazione di questo evento. Per tutte le altre persone che hanno aiutato in modo fondamentale alla realizzazione di questo festival, rimando appunto alla fine, quando ci sarà la serata di chiusura, perché li voglio elencare tutti uno per uno, e appunto il festival è stato un lavoro collettivo, e quindi è giusto poi nominare tutti. Però appunto prima lasciamo spazio agli eventi. Quindi direi che a questo punto si può passare alla presentazione, al primo incontro che ci sarà nel festival. Nell'arco di questi 5 giorni, appunto, ci saranno 3 tipi di eventi sostanzialmente: gli incontri, le sorte di tavole rotonde, di presentazioni e dei dibattiti su alcuni argomenti riguardanti diversi temi del fantastico e della fantascienza e diversi media, quindi letteratura, cinema, giochi di ruolo, fumetto e tanti altri elementi. Ci saranno poi le proiezioni, naturalmente, sia di film recenti, quindi un concorso di film prodotti in tutto il mondo nell'ultimo anno, e una retrospettiva di cui tra poco andremo a parlare. E il terzo elemento è appunto il convegno internazionale, cui faceva cenno anche il professor Canova, che si svolgerà nei giorni centrali del festival, quindi da domani fino a venerdì 14, che occuperà le mattine e la prima parte dei pomeriggi, con interventi appunto di studiosi che vengono veramente da tutto il mondo. Quindi questo è un po' il palinsesto di base, insomma, tra cui navigare. Sono tanti incontri, occupano tutta la giornata, quindi ovviamente non sarà possibile seguire tutto il festival, però spero che ciascuno trovi appunto qualche elemento che lo incuriosisce, qualche incontro o proiezione che lo spinga insomma a venire e a curiosare in questi immaginari che provengono da tutto il mondo. Detto questo, appunto, lascio spazio al primo intervento che riguarda appunto la retrospettiva di quest'anno, come dire, un'introduzione alla fantascienza classica statunitense nelle vesti di un regista importantissimo che è Jack Arnold, in occasione appunto dai 30 anni dalla sua scomparsa. Per parlarne, per introdurre l'argomento, abbiamo due docenti dell'Università Ulm, Riccardo Caccia e Rocco Moccagatta, che si occuperanno insomma di dare le coordinate di questo, le coordinate del lavoro che è svolto da questo regista e dell'immaginario che ha aiutato a creare insieme a tanti altri registi, naturalmente, nel periodo del dopoguerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi di quella che poi è diventata nota come Guerra Fredda. E quindi per parlarne chiedo di salire sul palco a Riccardo e Rocco, li ringrazio. Sempre le distanze, e mentre si preparano appunto sono docenti del corso di storia del cinema, si occupano con diversi interessi, diciamo, comunque di cinema contemporaneo, ma anche di cinema del passato. Riccardo Caccia, ad esempio, si è occupato di David Lynch, di David Cronenberg, di registi che comunque hanno tanto a che fare con l'immaginario del fantastico e della fantascienza. Rocco Moccagatta è autore di una monografia sui fratelli Vanzina, si è occupato di un regista italiano dimenticato come Guerini, e quindi anche lui si è occupato di recuperare come dire, la memoria di un immaginario anche nell'ambito italiano. D'accordo, lascio la parola a voi, vi ringrazio ancora e benvenuti di nuovo a Sogni Elettrici, buone visioni e buoni sogni elettrici soprattutto. Grazie.
Comincio, poi tanto ci diamo la parola, là. Insomma, abbiamo preparato anche qualche materiale un po' giusto per vedere insieme, visto che abbiamo poi anche il piacere di aprire poi alla prima proiezione della retrospettiva, perché dopo c'è un film molto bello di Jack Arnold, forse dei quattro che vengono proposti quello meno conosciuto, là, insomma, quello con meno fama, ma sicuramente non meno bello. Aggiungo soltanto una cosa che mi trova molto d'accordo a quello che è stato detto finora, e penso che anche Riccardo la condivida, in questa idea di un'università sempre più inclusiva, che non è semplicemente lezioni ed esami, come purtroppo da più parti si tende un po' a considerarla. Abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto, un po' perché, come ha detto anche Stefano, siamo, come si può dire, molto vicini a questi interessi, a questi immaginari, ci piace il fantastico, ci piace la fantascienza, siamo ancora, per riprendere anche quello che si diceva prima, un pochettino estranei alla massa, là, insomma, non ci siamo ancora perfettamente integrati né nel mondo accademico né nel mondo degli adulti, e forse bisogna essere anche un po' ancora fanciulli, no, per amare anche questo tipo di immaginari, ma non solo. E quindi questo incontro è nato anche, quando ne abbiamo parlato per la prima volta con Stefano, con l'idea di unire un po' le forze, di fare, come si dice con una brutta parola, sinergia dentro l'università, e quindi di aprirlo anche molto, avendo noi un corso di storia del cinema to curla, insomma. L'abbiamo proposto ai nostri studenti, io in particolare in questo momento che sto facendo lezione, mentre Riccardo poi subentra in un secondo ciclo. Vediamo con piacere, pochi ma buoni ci sono anche dei nostri studenti, purtroppo come si può dire, abbiamo la concorrenza di corsi agguerriti che non tollerano questo tipo di digressioni, ma speriamo che i nostri studenti trovino poi modo di frequentare anche questo incontro, oltre questo incontro le altre occasioni non solo di Jack Arnold, l'abbiamo spinto, proposto in community, a lezione, quindi passate parola anche voi che siete arrivati qui, che insomma è un'occasione molto interessante. Non so se volevi aggiungere qualcosa su questa nostra proposta di inclusività,
sì,
e di sinergia.
Sì, intanto grazie, grazie a tutti, grazie ovviamente al Rettore Gianni Canova, grazie a Stefano Locati e a Matteo Bittanti per aver messo in piedi veramente qualcosa di importante e che, se posso permettermi, data anche l'età, mi rimanda veramente alla mia gioventù, nel senso che, adesso senza fare il memorialista, però, e grazie a Rocco intanto per avermi coinvolto in questa cosa e per avermi dato la parola. La mia formazione, diciamo così, di tra virgolette esperto di cinema, poi esperto in realtà non lo sei mai di una materia così vasta, no? Nasce anche proprio dall'interesse per il cinema di fantascienza, nel senso che quando ero ragazzo io a Milano, dove quando proliferavano le sale che facevano anche rassegne e così via, c'erano in particolar modo due cinema, uno il cinema Argentina, che è ancora appunto, cioè che era in Piazza Argentina vicino a Corso Buenos Aires, e il cinema Vox in via Carlo Farini, che facevano rassegne di fantascienza anche molto nutrite, sia dal punto di vista della proposta di film, ma anche con questi leaflet molto ben fatti, eccetera, così. E io mi sono formato in parte appunto sul cinema di questi registi di cui parleremo anche oggi, in particolar modo di Jack Arnold. Oltre a avere un interesse costante per la dimensione del fantastico e la fantascienza, che nasce anche lì in ambito letterario, prima con la fantascienza più tradizionale, magari Asimov, Bradbury, poi quel periodo degli anni, fine anni 60, primi anni 70, in cui si è cominciato a parlare di spazio interno, non più dello spazio interstellare, ma invece di quei, soprattutto quella corrente britannica che studiava invece l'interiorità dell'uomo a confronto con situazioni appunto non consuete. E quindi, insomma, ribadisco che, come giustamente ha detto Rocco, questo filo poi si mantiene nel corso del tempo, no? Il mio interesse anche per certi registi, come quelli che citava prima Stefano Locati, Lynch e così via, vengono anche appunto da una costante, da una messa in forma di un mondo che si distanzia in maniera molto forte da quello reale. Per cui, e poi mi piace appunto quell'occasione di poter ampliare un tema che nel nostro corso purtroppo non facciamo in tempo a trattare come forse meriterebbe. Il nostro corso è un corso di storia del cinema, come ha detto Rocco Tucur, per cui lui fa la prima parte, quella dalle origini al classico, io poi subentro con la modernità, la contemporaneità, ma comunque compresso in un semestre, veramente gli studenti purtroppo ce lo dicono sempre, riusciamo a trattare molti argomenti in maniera molto così superficiale, purtroppo. E quindi qua abbiamo l'occasione anche di trattare un periodo del cinema, soprattutto statunitense, che sta ancora nella classicità, ma che è già in fase di trasformazione e che mostra anche tutto un sottobosco di registi che appunto erano considerati in qualche modo di serie B o addirittura di serie Z e che poi invece mostrano delle capacità, delle qualità visive, ma anche di costruzione di immaginario molto significative, tra i quali appunto Jack Arnold è sicuramente una delle punte di diamante. Per cui io passerei di nuovo la parola a Rocco Moccagatta e poi la riprendo e poi comunque dialoghiamo un po' anche.
Anche perché un po' Riccardo mi stimola anche questa riflessione, lui parlava della frequentazione di questi cineforum anche molto evoluti in una grande città, io che venivo invece dalla provincia, qualche tempo dopo mi abbeveravo invece soprattutto alle proiezioni notturne, diciamo, in televisione, per cui mi ricordo che questo film in particolare, che poi si vedrà dopo, Destinazione Terra, andavano nelle tarde notti di fantascienza di Italia 1 degli anni 90, quando più o meno avevo la vostra vostra età, era un'altra epoca, non c'era YouTube, non c'era la rete, no? Allora ogni lasciata è persa, mi ricordo proprio di aver fatto l'agguato a questo film per tutta la notte, no? Perché non mi fidavo di far partire la registrazione, avevo queste ossessioni là per l'epoca, poi mi ricordo di essermi addormentato e il film non l'ho visto poi qualche anno dopo, ma era veramente una cinefilia molto diversa, e dico cinefilia perché Jack Arnold è proprio l'esempio da manuale, lo dicevamo anche in questi giorni con Riccardo, e poi lui l'ha già in un certo senso anticipato, no? Di quei registi con una espressione che ci piace e non ci piace di serie B, perché poi bisogna mettersi d'accordo bene su cosa si intende di serie B, no? Oggi forse intendiamo qualcosa di diverso rispetto a quello che invece si intendeva all'epoca, per cui si tratta di uno di quei registi che hanno subito un po' un destino critico abbastanza infausto mentre operavano e sono stati poi riscoperti successivamente da sensibilità più affini, da sensibilità anche maggiori nei decenni successivi. Su questo tema, ecco, magari iniziamo subito, sicuramente di serie B nel termine nell'accezione peggiore del termine sono queste slide che ho provato a fare, no? Come sanno bene gli studenti che ne hanno già viste di analoghe a lezione, come mio figlio mi dice sempre, sono delle slide molto cringe, no? Che fanno di me un boomer, no? E già con questo mi accattivo la simpatia dei come si può dire, dei più giovani presenti. Questa peraltro non l'ho fatta io, anche se avrei voluto farla, era già presente, come si può dire, su Google, e allora l'ho carpita, e Jack Arnold con un sorriso smagliante dietro, guarda caso, proprio i quattro film della retrospettiva, a dire che evidentemente chi li ha selezionati ha avuto una buona sensibilità condivisa anche con quella che è un po' la vulgata dei film più belli di Jack Arnold. In alto a sinistra c'è appunto Destinazione Terra, poi c'è un'icona, è forse il film più celebre di Jack Arnold, anche perché un po' rivisitato, volente o nolente, da Del Toro con La forma dell'acqua in anni recenti, che è Il mostro della Laguna Nera, ma come qualcuno ha detto con sottigliezza, attenzione che nell'originale è la creature, la creatura, no, della Laguna Nera, e questo già introduce un tema. Poi in basso a sinistra c'è Radiazioni Bix, Distruzione Uomo, titolo immaginifico della distribuzione italiana che, come spesso accadeva in quegli anni, nasconde l'egualmente affascinante The Incredible Shrinking Man, cioè L'uomo che rimpicciolisce, un bellissimo romanzo di Richard Matheson, uno dei padri della fantascienza letteraria, no? Che costeggiava, che bordeggiava questi mondi, anche e soprattutto quello di una serie televisiva di questi stessi anni ai confini della realtà, la Twilight Zone, che ha molto a che fare in questo mondo, e poi davvero si ritorna bambini, no? Gli animali giganti, Tarantula, c'erano anche le formiche, l'amantide omicida, insomma è stato un periodo di, come si può dire, creature sovradimensionate. Non so se vogliamo passare, devo passare io, vero? Adesso vediamo se ci devo far così? Ah, fantastico. Ecco, questa è l'unica cosa un po' scritta che vi propongo, è una delle rare interviste rilasciate da Jack Arnold. Un'altra caratteristica di tutti questi registi, no, è che ovviamente, come qualcuno di loro ha detto, noi facevamo film, non rilasciavamo interviste, infatti la rilascia negli anni 70, quando ormai, come si dice alle mie parti, il suo riso era cotto, ormai le cose forse più importanti le aveva fatte, però ecco, in questa intervista, riottoso come tutti i registi artigiani della buona vecchia Hollywood, dice un po' di cose anche interessanti. Ce n'era un pezzo precedente che non ho riportato, dove diceva la sua grande passione per i pulp magazine, cioè per, potremmo dire, quelle riviste anche di cattivo buon gusto che pubblicavano storie di fantascienza, d'orrore. C'era una produzione molto ricca di racconti, spesso anche a fumetti, no? Di questi generi un pochettino invisi agli adulti, ma molto amati, molto bazzicati dai giovani, dai giovanissimi, dai ragazzi. Però ecco, mi interessava poi soprattutto quello che dice qua, il fatto, vabbè, lo condenso, il fatto di avere fatto dei film di fantascienza, dei science fiction films, perché lo studio, per studio intende la casa di produzione, l'ha lasciato solo. Qui lo dico soprattutto a beneficio dei nostri studenti, siamo già in un'epoca molto più evoluta rispetto a quella che stiamo trattando adesso a lezione, dove siamo ancora negli anni 10, quindi nei primordi potremmo dire dello studio system. Però ecco, per sommi capi, no? C'erano le case di produzione, le major e le minor, che esercitavano un occhiuto controllo, come sa bene chiunque abbia un po' studiato storia del cinema, sul prodotto finale. No, era un producer system, quello di Hollywood, dove i produttori avevano l'ultima parola. Accadeva però che ci fossero spesso anche nei film più importanti, penso ad alcune esperienze come quelle di Hitchcock, di altri registi come Howard Hawks, registi che seppure in serie A da un certo punto di vista nella produzione riuscivano, come si può dire, spesso a manipolare i film in maniera coerente con la loro personalità e il loro stile. E poi c'era tutta questa zona franca dei cosiddetti B-movie, e qui forse è il caso, no, proprio di chiarire cosa si intende per B-movie, no? Oggi noi, quando diciamo film di serie B, diamo una valutazione negativa di qualcosa. Qualcosa di serie B è sempre qualcosa di meno bello di quello che sta in serie A. Ecco, mi preme precisare che, e riguarda soprattutto i B-movies di fantascienza degli anni 50, e in generale i B-movies hollywoodiani degli anni 30, 40, 50, l'essere di serie B, il B-movie, significa appartenere a una categoria produttiva minore, contenuta, dove il budget è non è certo quello dei cosiddetti A-movie, cioè dei film più ricchi, dei film dove ci sono le grandi star, i registi più importanti. Quindi è una categoria produttiva, è come a dire un film su cui si investe meno. E perché si investe meno? Si investe meno perché si immagina che abbia una, potremmo dire, possibilità, un futuro commerciale più contenuto rispetto ai film di serie A, che vada a colpire quelle che oggi, no, abbiamo imparato a conoscere, sono delle nicchie, dei target più circoscritti ma magari più appassionati. Il caso della fantascienza, dell'horror, di un certo western, sono tutti generi in cui si lavora sull'idea di serie B. E si lavora, l'altra caratteristica del B-movie, che c'è tanto nei film anche di Jack Arnold, che non a caso sono più d'uno, no? Cioè lui ne gira negli anni 50, noi qui ne abbiamo 4, ma ce ne sono 5, 6, 7, ma l'idea di fare film di serie B è spesso l'idea di fare dei film in serie, perché questo ammortizza i costi, ammazza, come si può dire, le spese superflue, consente di utilizzare magari gli stessi set più volte. Insomma, il film di serie B diventa una categoria produttiva che in breve è in grado di diventare anche una categoria estetica. È innegabile, e se vedrete i film di Jack Arnold, e magari vi faremo vedere anche qualche trailer, no, che abbiamo selezionato, già lì lo si percepisce, non c'è soltanto l'idea di spendere meno, di stare nel budget, di fare dei piccoli film a destinazione commerciale più limitata, ma che abbiano già un pubblico predefinito. C'è anche, alla fine, col senno di poi, la capacità di articolare un'estetica. O Jack Arnold, alla fine, dietro quel sorriso di persona che non si prendeva molto sul serio, come tutti i suoi colleghi della cosiddetta serie B e del cinema hollywoodiano, dei B-movie degli anni 40, 50, 60, è un regista che non si è mai preso sul serio, non si è considerato un autore, però innegabilmente nei suoi film ci sono tutta una serie, come si può dire, di caratteristiche che ritornano. Non si vuole fare la teoria dell'autore alla spicciola, per carità, però è innegabile che Jack Arnold tratti una serie di temi, diciamoli rapidamente: l'alieno, l'alieno alla latina, l'estraneo, no? L'alienus, colui che sta fuori dal potremmo dire dal consorzio umano in questo caso, ma è portatore non necessariamente di un messaggio di violenza o di oppressione, il confrontarsi con i grandi problemi dell'esistenza. So che poi Riccardo vuole approfondire anche un po' il finale di Radiazione Bix, Distruzione Uomo, che è sorprendente visto oggi, forse uno dei film più ancora attuali tra quelli di Jack Arnold, no? Questa idea di un uomo che rimpicciolisce sempre di più fino a sparire nel nulla, e come sparisce dà veramente le vertigini, perché apre davvero anche a una fantascienza molto più moderna rispetto a quella degli anni 50 e molto più contemporanea. Ma di sicuro anche dietro, no, gli animali ingigantiti da che cosa? Dalle radiazioni atomiche, quindi è un tipo di film fortemente radicato anche nella società e nella cultura del tempo, che parla del presente molto più di quanto non facessero tanti film di serie A hollywoodiani. Tra l'altro mi viene in mente adesso, avremmo potuto pensarci, ma ve lo diamo anche come suggestione, c'è un film molto bello di Joe Dante, Matinée, che è ambientato nel 1962 durante la crisi missilistica di Cuba, quindi momento di massima tensione fino ad oggi, no? Poi noi fortunatamente possiamo vivere il brivido di un'altra situazione analoga qualche decennio dopo, dove si racconta proprio della fascinazione di dei ragazzini per i film di questo regista produttore non realmente esistito, ma nel quale possiamo riconoscere tanti registi produttori della serie B hollywoodiana di fantascienza degli anni 50 e 60, e quindi davvero, come si può dire, i film di Jack Arnold sono collocati proprio nel loro tempo, parlano delle paure dell'epoca, come quella appunto del conflitto atomico, delle radiazioni, gli animali si ingigantiscono per radiazioni atomiche, l'uomo che rimpicciolisce attraverso una nuvoletta che forse è uno sbuffo, potremmo dire, di radiazioni atomiche, di energia atomica fuoriuscita da qualche parte. Non dimentichiamocelo, anche su quello poi approfondiremo, sono gli anni del maccartismo, sono gli anni in cui si ha sempre paura che qualcuno che è immediatamente fuori dalla cerchia delle persone che si conoscono sia un rosso, e rosso è il colore di Marte ma anche il colore dei comunisti, no? Il maccartismo è uno dei periodi più vergognosi della storia americana e anche hollywoodiana purtroppo, no? Dove si condannano alcune persone soltanto sull'idea di supposta appartenenza e militanza nel Partito Comunista. Insomma, la fantascienza di Jack Arnold è davvero più che mai attuale, però è innegabile che quel tipo di fantascienza, scusate, ecco qua, qui vedete un po', sempre a proposito di, questo invece l'ho fatto io, questo collage un po' scriteriato, ci dice un po' di come i film di Jack Arnold e come tutta questa fantascienza di serie B fosse in un certo senso anche al centro di un'attività promozionale spesso col senno di poi molto gustosa, eccessiva, no? Dove non si risparmiano, come si può dire, gli aggettivi più roboanti, non si risparmiano, come si può dire, i colpi bassi anche nei confronti dello spettatore per tirarlo in sala. E tra l'altro dentro, come si può dire, una più generale come si può dire, attitudine, no? A spararle grosso nel cinema di fantascienza degli anni 50, dove le donne, no? Possono essere alte 50 piedi, c'è anche Godzilla, o bene male, perché poi sono gli anni anche in cui il Giappone risponde a queste paure e ossessioni atomiche con il suo, con la sua creature, con il suo, tra virgolette, mostro, e tutto, come si può dire, tutto si tiene, nulla si perde, potremmo dire, in questo sistema di vasi comunicanti, ben oltre Jack Arnold dell'immaginario di fantascienza degli anni 50. Faccio vedere, ho selezionato un paio di trailer dei film di Jack Arnold che andremo a vedere, per vedere un po' che tipo di promesse facevano al loro pubblico.
Incredible to most people, but I know they happened. I saw them happen. They happened to me. One night, not very long ago, my fiance and I saw a meteor-like object flash through the sky and fall to earth in the Arizona desert. I was the first one to go into the smoking pit where it landed, the only one to realize that this meteor was a spaceship. I looked into it. I alone knew that the beings it carried, formless, terrifying beings from outer space, planned to conquer the world. And so fiendishly, by entering into the bodies and minds of captured human beings. Wouldn't it be a fine trick if I weren't really John Putnam at all? But something from another world come here to give you a lot of false leads. What do you want? What are you doing? Let me see you as you really are. Ellen's clothes, but you're not Ellen.
Grande trailer d'epoca di Destinazione Terra. Vi mostro subito un altro trailer, perché qui vedete ci sono un sacco di elementi su cui ci piacerebbe parlare, alcuni sono già espliciti, però poi li approfondiamo meglio. Vediamo anche quello del mostro della Laguna Nera.
Deep waters of the Amazon, a throwback to a creature that had existed 100 million years ago, immensely strong and destructive. A woman's beauty, the bait that brought it out of its lair. See underwater thrills never photographed before. See titanic underwater battles never dreamed of before in this most terrifying of the science fiction adventures.
Se possiamo abbassare il volume, perché sono una serie di trailer adesso del un pochettino diversi dello stesso film, là, insomma ci possiamo anche parlare sopra. Avete già abbassato, rapidissimo devo dire, non come me che a lezione sono sempre lì che perdo minuti preziosi. No, volevo proprio rilanciare a Riccardo la palla su questo. Avete visto, questi trailer oggi sono particolarmente godibili e sono stati spesso anche poi sfottuti, imitati, parodiati. Penso soprattutto a Grindhouse, no? Con Tarantino e Rodriguez, che hanno un po' attualizzato, ma ancora prima, ecco un altro consiglio che vi possiamo dare, c'è un film molto divertente degli anni Ottanta che si intitola Amazon Women on the Moon, Donne Amazzoni sulla Luna, no? Che già nel titolo si rifà un po' a questa fantascienza di serie B scriteriata, in cui è come una giornata televisiva nella televisione americana degli anni Ottanta, in cui ci sono anche dei finti trailer di film horror degli anni 30, ma anche degli anni 40-50. Recuperatelo oggi che tutto si può recuperare, non dovete stare più fino a notte fonda come me ad addormentarvi davanti alla televisione. Però ecco, ci sono dei temi che ci dicono anche un po' dell'epoca in cui questi film sono stati fatti. Io so che un cavallo di battaglia di Riccardo, anche quando poi nella sua parte di storia del cinema, perché noi adesso siamo abituati un po' a vederli come figli di un periodo folgorante, splendido, mai più tornato della storia del cinema hollywoodiano, in realtà era un periodo un po' critico questo qua, sì, in cui questi film venivano realizzati, e anche un po' lo capiamo da questa promozione che veramente tira per la giacca il pubblico, non l'avete mai visto, è la prima volta che, ma poi soprattutto ci sono
cose mai viste,
infatti veramente. C'è proprio questo discorso qua,
certo,
no?
Sì, sì. Effettivamente, grazie Rocco per avermi passato la palla, qua c'è esatto, per l'assist, c'è ovviamente uno dei temi fondamentali all'interno di questi due trailer che avete visto, è quello della tecnologia del 3D, della terza dimensione, quindi della possibilità di vedere sullo schermo qualcosa che diventi ancora più, come posso dire, quasi tangibile, no? Rispetto alle dimensioni, invece al bidimensionale del cinema precedente, perché siamo anche in anni di grande trasformazione dal punto di vista economico-industriale dello studio system hollywoodiano. Sono gli anni della concorrenza della televisione, già gli anni 50, metà degli anni 50, verso il 56-57, già molte famiglie americane possiedono un televisore. Questo comporta una crisi, un calo soprattutto di spettatori, che poi è dovuto anche ad altre ragioni, al fatto che ci sia lo spostamento dai centri delle città verso i sobborghi e così via, e quindi dove non ci sono sale cinematografiche. E allora Hollywood deve in qualche modo rispondere a questa crisi, no? Deve cercare degli strumenti per riattrarre spettatori. Sappiamo, insomma, la fine degli anni 50 saranno poi anche forse la fine proprio di quello che era il modello che era durato fondamentalmente per più di 30 anni, 40 anni dello studio system, che viene in qualche modo ridisegnato non soltanto dagli eventi, diciamo così, di tipo tecnologico, ma anche da altri fattori, come la causa intentata dallo Stato federale contro la Paramount, che costringe le case, poi ci arriveremo, questa cosa per gli studenti che ancora non hanno seguito non sanno ancora di questa parte della storia, una sentenza che costringe le majors a in qualche modo limitare il loro controllo su tutta la filiera cinematografica, cedendo le sale, no? Quindi l'esercizio. Una delle modalità per cui il cinema cerca di imporre, insomma, il suo essere ancora un immaginario così diverso dalla televisione, non solo per le dimensioni ovviamente dello schermo, è quello per esempio dell'invenzione dei grandi formati, quindi formati panoramici, i vari formati che che estendono in orizzontale, per cui Panavision, CinemaScope e così via, ma anche quello della tecnologia 3D, che avrà invece una vita molto breve e che sarà limitata quasi a un pugno di film, anche per la difficoltà, insomma, al dover indossare questi occhialini di cartone con le due lenti di colori diversi, una verde e una rossa, insomma. Però è comunque un modo per cui attraverso il quale, scusate, il cinema cerca di differenziarsi il più possibile dalla televisione e di, come dicevo prima, rilanciarsi in maniera da imporre un immaginario che è assolutamente diverso da quello della televisione. Per cui il 3D poi si adatta molto bene a film come quelli di Jack Arnold, no? Film appunto che mettono in scena invasori spaziali, creature che stanno nelle profondità marine e che in qualche modo stimolano una messa in scena appunto di situazioni attraverso le quali appunto il 3D diventa un elemento fondamentale, per quanto poi, dicevo, per la difficoltà anche poi in fase di ripresa, il costo e così via, viene abbandonata per essere poi ripresa invece in tempi recenti. Quindi,
tra l'altro, fa tenerezza perché l'avete visto, no? Cioè già nel trailer, nel momento di massima, come si può dire, promozione del 3D, perché erano quegli anni lì, 53, 54, 55, nel primo trailer soprattutto, ci sono tante esplosioni, tante scene di persone che guardano, come si può dire, quasi in camera, no? Perché se poi guardate il film, oggi rivisto, un film come Destinazione Terra, un po' lascia divertiti e straniti, perché ci sono evidentemente tante scene che erano state concepite per il 3D, no? Per cui in un'esplosione i lapilli e i pezzi di roccia ti arrivavano addosso, c'era magari una mano che si protendeva verso di te, tutte cose che ovviamente poi non più in 3D perdono un po', però è verissimo.
Il raggio che punta la donna,
esattamente, no? C'erano proprio film concepiti, perché dei quattro che ci sono in retrospettiva mi sembra che solo i primi due siano in 3D, e sono stati quello Destinazione Terra, quello che poi vedrete subito dopo il nostro incontro, e forse il primo film della Universal, mi sembra che sia proprio il primo film della Universal in 3D e in stereofonia, come a dire, tra l'altro la Universal era proprio una di queste piccole case di produzione, non era una delle major, non era la MGM, la Paramount, quelle che facevano, come si può dire, il cinema hollywoodiano più grande. Era, come si può dire, una casa di medio piccolo cabotaggio, a cui peraltro dobbiamo tantissimo, guarda caso anche la prima infiorescenza dell'horror americano negli anni 30, quella, no, con Dracula, Bela Lugosi e Frankenstein, Boris Karloff, era proprio made in Universal. La Universal nel tempo si era specializzata anche un po', in modo particolare, in questa tipologia di B-movie, no? Di film di genere come il western, l'horror, la fantascienza, che consentivano, potremmo dire, no? Di limitare le spese ma anche di massimizzare i profitti e di rivolgersi a dei pubblici, come si può dire, anche molto, si direbbe oggi, profilati, no? Molto evidenti, no? Nella loro fame di questo tipo di prodotti. Vi mostriamo un altro paio di trailer. Qui invece siamo in Tarantula, no? Il tripudio degli animali giganteschi, ingigantiti dalle radiazioni.
Thank you. circumstances, were to magnify one of them in size and strength, took it out of its primitive world and turned it loose in ours, then expect something that's fiercer, more cruel and deadly than anything that ever walked the earth.
Even science was stunned. The new atomic miracle should have been mankind's greatest boon. Instead, when such power to cause phenomenal growth proved dangerously unstable, man was confronted with his most shocking blunder.
The isotope triggered our nutrient into a nightmare.
A blunder that transformed a tiny insect into the 100-foot spider that was now ravaging the panic-stricken countryside.
Tra l'altro sono tutti griffati Universal, perché come c'era scritto anche nella frase stralciata all'intervista di Jack Arnold degli anni 70, lui proprio a un certo punto, e questo è di nuovo tipico della Hollywood, dello studio system, sia pure in crisi dell'epoca, è un regista che lavora più o meno in esclusiva, un contratto, lui dice, di 7+7 film con la Universal, quindi tutto si incanala all'interno di questa casa di produzione. E tutto lo incanala a un certo punto, come spesso accadeva all'epoca, quella di Hollywood era una produzione per generi, produrre per generi era un modo anche economicamente sostenibile di fare tanti film, azzeccando appunto il successo di un genere e poi facendo continue infinite rideclinazioni e variazioni dello stesso, no? Per cui noi qui stiamo vedendo tutta una serie di film di Jack Arnold, ma intorno a lui, ad esempio, c'è Tarantula, ma subito prima ci sono state Le formiche giganti di Assalto alla Terra, c'è stata anche Una mantide gigante, e sicuramente dimentico qualche altro, tutti animali scelti anche in base, come si può dire, a certe fobie, a certi, come si può dire, istinti di repulsione, no, nei confronti. C'è una donna vespa, è vero, c'è la mosca, poi come dimenticarlo, esatto. No? Appunto, che però non è sul fenomeno dell'ingigantimento, quanto piuttosto della scriteriata ricombinazione, là, insomma, del DNA umano e di altri animali estranei al DNA umano. Cioè, come a dire che c'è uno sfruttamento intensivo in casa, e quindi Jack Arnold persevera in questo genere che evidentemente gli è affine e nel quale riesce bene, ma tutto intorno, l'avete visto prima e poi anche su questo vedremo anche meglio, scusate, vedremo anche meglio insieme a Riccardo quando lui vi presenterà le sue slide e potremo fare un confronto tra quali sono più cringe, insomma, io però sono sicuramente più ben messo rispetto a te. C'è tutto un immaginario degli anni 50. Vediamo adesso l'ultimo trailer, tanto abbiamo pensato di metterli questi trailer perché sono anche, come si può dire, un gustoso viatico alla visione poi dei film qua della retrospettiva. L'ultimo è il film più complesso forse di Jack Arnold, quello col senno di poi che ha più influenzato, potremmo dire, anche tanti registi e non solo uomini di cinema venuti dopo di lui. Vediamo se va. Sì.
Man. You are getting smaller. There's no medical precedent for what's happening to you. I simply know that you're getting smaller.
I want you to stop thinking about us, our marriage. Some awful things might happen.
As long as you've got this wedding ring, you've got me.
This is Orson Welles speaking. I have 45 seconds to tell you about something I think you'll remember the longest day you live. It's about a man named Scott Carey. A few months ago, he was 6 feet 2 inches tall and weighed 190 pounds. Today, He's 2 inches tall, and you can hold him in the palm of your hand. Now he lives in a world where he must fight for his life, a world where a friendly house cat is a predatory monster.
Incredible, because it's almost beyond imagining. Incredible, because every hour he gets smaller and smaller. Incredible, because every moment the terror mounts.
Vedete che pur nella diversità dei soggetti il tono, potremmo dire, sensazionalistico della promozione è sempre quello, no? Coerentemente anche con un momento in cui bisogna convincere il pubblico e un certo tipo di pubblico, magari blandito dalle lusinghe televisive, a presentarsi appunto puntuale all'appuntamento al botteghino. Però, ecco, mi sembra interessante, prima di mostrarvi poi l'ultima slide e passare appunto a quelle che ha preparato Riccardo, fare questa brevissima riflessione, cioè per sommi capi, no? Cioè uomini che rimpiccioliscono, animali che ingigantiscono, alieni che arrivano sulla Terra alla ricerca di un contatto, ma vengono in un certo senso fraintesi e devono stare sulla difensiva perché l'uomo comunque è sempre poco propenso al contatto con l'altro, con l'alieno, con il diverso, una creatura che riemerge, no, dal fondo del lago, e qualcuno ha detto anche dal fondo forse del liquido amniotico, no, e cerca un contatto, che è anche un contatto erotico, no? Del Toro poi non ha inventato nulla sostanzialmente, se guardate il film di Jack Arnold molto è già lì, in nuce, cioè poi ovviamente i tempi sono cambiati, le sensibilità sono cambiate, Jack Arnold deve accontentarsi di mostrare, no, la creatura allineata sotto la donna che nuota nel lago per suggerire, come si può dire, un amplesso che invece diventa esplicito nel film di Guillermo del Toro. Cioè, questo immaginario, no, che passa dentro le piccole scatolette delle meraviglie a basso budget dei B-movie della Universal, è una lezione importante davvero per l'immaginario di tanti, no? Sono molto d'accordo con quello che è stato detto anche un po' presentando l'intera manifestazione, no? Cioè il fatto che la fantascienza poi sia un genere che si presta particolarmente, oggi la chiamiamo inclusività, ad abbracciare proprio tutto quello che sta al di fuori del senso comune, del buon senso anche comune, no? E forse il genere, insieme a loro, su basi diverse, che più spinge anche un po' per lottare contro luoghi comuni, stereotipi, per il superamento anche un po' dei recinti nei quali, no, siamo costretti un po' a vivere nella vita di tutti i giorni. Ed è una lezione, trovo, che sia stata poi ripresa da tantissimi, tant'è vero che nell'ultima slide che vi volevo proporre, per dimostrare come spesso ci battiamo anche con i nostri studenti, soprattutto io che ho questa parte di storia del cinema delle origini classico, che molte volte c'è un po' l'impressione che sia lettera morta certo cinema del passato. No, è talmente viva che poi tutto questo immaginario qua, no, del buon Jack Arnold, l'avete rivisto e probabilmente continuate a rivederlo, non soltanto al cinema ma anche sulle piattaforme, in televisione. Vedete benissimo come no, l'uomo che rimpicciolisce è diventato tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, no? Tutta quella serie lì di film per famiglie è sicuramente ispirata, no, al film di Jack Arnold. Film, come si può dire, di animali giganti, no? Ne abbiamo continuati a vedere, da Tremors con Kevin Bacon, addirittura i ragnoni giganti di High-Legged Freaks, e poi, vabbè, ovviamente di Del Toro abbiamo già detto, ma lì ho selezionato anche 3 classici, potremmo dire, della fantascienza contemporanea, che non ci sarebbero stati o sarebbero stati molto diversi se non ci fossero stati i loro precedenti di quella sci-fi ingenua degli anni 50, cioè La cosa di Carpenter, La cosa da un altro mondo, La mosca dall'esperimento del dottor K, come era da noi intitolato, e La guerra dei mondi, no? Il War of the Worlds, il romanzo di G. Wells, che era poi stato anche, come si può dire, più volte portato al cinema nei decenni precedenti. Come a dire che è un immaginario vivace, resistente, che trova, come si può dire, poi nuova vita nella forma dei remake. I remake sappiamo bene che sono sempre degli aggiornamenti anche produttivi e ai gusti e alle sensibilità dei nuovi pubblici. Ma io trovo che un po' le lezioni di la lezione del cinema di Jack Arnold, su cui magari adesso ci intratteniamo anche nella seconda parte insieme a Riccardo, continua a esistere, continua a lottare insieme a noi, no? Perché non è soltanto una questione appunto di uomini che rimpiccioliscono, di animali che ingigantiscono, eccetera, eccetera, eccetera. È una questione anche di far circolare delle idee, che è la cosa poi su cui in quell'intervista degli anni 70 Jack Arnold è più pudico, come tutti i registi della sua generazione, no? Anche se leggete la bellissima intervista a Hitchcock di Truffaut, o quella uscita adesso per Il saggiatore a Douglas Sirk, un altro grande maestro del cinema classico, sono sempre registi che quando gli viene chiesto di dire il messaggio, l'idea, sono sempre molto timidi, pudichi, cioè non come oggi, no? Come invece tutti hanno un messaggio, tutti hanno qualcosa da dire, da raccontare, da spiegare al mondo. E però la lezione, come si può dire, dei film di Jack Arnold mi sembra ancora attualissima, perché un po' l'abbiamo già anticipata e si è un po' intravista già da queste cose che abbiamo visto, ma mi sembra che lì dietro ci siano, sono figli davvero della loro epoca nel bene e nel male. So che poi su questo tu hai poi tutte le tue slide.
Le slide che vi farò vedere io, comunque questo è il mio intervento, diciamo così, parte da Jack Arnold per poi fare un discorso un po' su quello che è anche una tipologia di genere in anni, appunto l'ho chiamato Jack Arnold Cold War and Red Scare, cioè Jack Arnold appunto la guerra fredda e la paura rossa, il terrore rosso, perché sono anni appunto in cui qui non l'ho citato, ma l'altra grande paura è l'atomica, appunto, no? Ci sono l'atomica e il comunismo, che a volte sono anche associate, perché anche l'Unione Sovietica è una potenza atomica a quell'epoca, famosa idea del pulsante che viene schiacciato per mandare appunto l'atomica verso gli Stati Uniti, no? È un'epoca in cui proprio il cinema di genere, proprio il cinema di fantascienza in modo particolare, veicola temi che possono essere soprattutto in funzione, diciamo, anticomunista, perlomeno come sottotesto, al loro interno, e che elaborano appunto un discorso su quello che è la paura dell'americano dell'epoca, no? Gli statunitensi per definizione sono un popolo fondamentalmente paranoico, dire, no? In quell'epoca la paranoia è molto forte nei confronti appunto di un timore di questo genere. Io partivo da alcune sequenze di Jack Arnold, però che ho preparato, anche se non so se farle vedere, perché giustamente prima mi dicevano che ci può essere il rischio che magari blocchino la diretta perché non sono trailer come quelli che ha preparato Rocco, ma sono delle clip, per cui le possiamo anche saltare eventualmente, però adesso vediamo. Ad esempio qui in It Came From Outer Space c'è già l'idea dell'alieno che prende le forme, però che prende possesso, che prende le forme dell'identico a noi, no? La fantascienza ha sempre immaginato l'alieno come qualcosa di profondamente diverso, no? Profondamente diverso fisicamente, profondamente diverso moralmente, perché in molta fantascienza, prendiamo La guerra dei mondi ad esempio, l'alieno veniva fondamentalmente per distruggere la Terra o per appropriarsene in qualche modo, laddove invece comincia a serpeggiare il timore che l'alieno possa prendere le forme di noi stessi, no? Che è il timore appunto soprattutto nei confronti del comunismo, in questo senso, no? Che possa penetrare attraverso altre forme, prendere possesso anche ideologicamente di quelli che sono gli individui di quel periodo, no? Tant'è vero che appunto poi ci sarà il senatore McCarthy che condurrà una lotta molto, molto forte in questo senso nei confronti di chi anche aveva soltanto vagamente delle simpatie di sinistra, diciamo, verso soprattutto nel mondo del cinema, no? E qui, per esempio, già troviamo questo aspetto, ma lo salto. Poi mi ricollego a quello che diceva prima Rocco rispetto appunto al mostro della Laguna Nera, no? Nel mostro della Laguna Nera, io qui la scena era quella del, che già si vedeva in parte nel trailer, quella della nuotata appunto in contemporanea, diciamo, una
sincronizzata. Sulla
sincronizzata, esatto, nuoto sincronizzato tra la creatura o il mostro, come dice la versione italiana, e invece la donna, l'unica donna della spedizione, della quale in qualche modo il mostro si invaghisce, vuole possederla, ma del resto è una storia lontana, no? Che va indietro nel tempo. King Kong in fondo era una grande storia d'amore, se vogliamo, no? Più che la storia di una mostruosità, una storia di una diversità che vuole essere in qualche modo inclusiva, appunto, invece che esclusiva, come diceva giustamente Rocco. In quella scena c'è intanto una dimensione estetica interessante. Il film è girato per buona parte sott'acqua, no? Tant'è vero che appunto le riprese sott'acqua sono uno dei punti di forza del film, no? Sono anche forse in qualche momento oggi un po' di punti di debolezza, perché a volte ci sono un po' delle lungaggini a cui oggi non siamo più abituati, ma che rendono invece affascinante il film. Ma quello su cui mi piaceva soffermarmi un po' di più è The Incredible Shrinking Man, con questo titolo appunto italiano che la distribuzione dell'epoca ci abituava, lo sappiamo, delle perversioni dei titoli veramente terrificanti, no? Tutti noi che ci occupiamo di cinema citiamo, e la citerò per l'ennesima volta, tutti voi la conoscete già, una delle storpiature più famose dei titoli di film, fatta ai danni di un film di François Truffaut che si chiamava in originale Domicile Conjugal, che era uno dei capitoli dedicati alla storia di Antoine Doinel, appunto questo personaggio che ritorna fin dal suo primo film e poi ritorna nel suo cinema. Domicile Conjugal, che tradotto letteralmente vuol dire domicilio coniugale, la distribuzione italiana pensò bene di tradurre il titolo del film con non drammatizziamo, puntini di sospensione, è solo questione di corna. Tanto per farvi capire, appunto, sembra un film...
Tra l'altro mi chiami a nozze, perché forse poi loro conoscono di più altri due orrori, che sono Fatti, strafatti e strafiche e Tre metri sopra il pelo, soprattutto, grande titolo italiano di un film americano molto bello sul coming of age, per dire che poi si è andati sempre peggio.
Esatto, decisamente. Quindi qua c'è questo Radiazioni Bix, distruzione uomo, che in realtà è anche un po' una perversione di quello che invece racconta il film, perché se Radiazioni Bix misteriose nessuno ne parla nel film, e soprattutto non c'è la distruzione dell'uomo, c'è la riduzione dell'uomo all'infinitesimale. La cosa straordinaria di questo film, l'ho riguardato proprio recentemente per prepararmi anche a questo incontro, e ho notato straordinariamente molte similitudini con 2001 nello spazio. Adesso mi prenderete per pazzo, molto probabilmente, ma invece c'è veramente quella dimensione. 2001 nello spazio è di 11 anni dopo, del 1968, no? Eppure ci sono già delle intuizioni, soprattutto nella dimensione della solitudine del personaggio quando si trova recluso in cantina, perché a un certo punto, non vi dirò più di tanto perché il film poi lo vedrete, ma a un certo punto, dopo questa lotta col gatto gigante, ma in realtà è lui che si è rimpicciolito, la moglie torna a casa e crede che lui sia stato ucciso dal gatto, mangiato presumibilmente. Lui invece è finito per rifugiarsi in cantina, e la cantina diventa un mondo assolutamente altro rispetto invece alla dimensione connotativa della realtà a cui si è abituati, no? E questa sequenza, cioè questa parte del film, molto lunga tra l'altro, l'ultimo terzo del film è tutto ambientato praticamente in cantina, dove lui è assolutamente solo, se non si confronta con alcune creature come un ragno gigante, ma in questo caso è lui ad essere rimpicciolito, appunto. C'è la voce fuori campo, sì, che racconta, ma sembra molto, ricorda molto il famoso viaggio nel tunnel di luce di Bauman in 2001 nello spazio, cioè questa lunghissima sequenza quasi onirica, quasi lisergica, come la definiva lo stesso Kubrick, come la voleva lo stesso Kubrick, nel quale il personaggio si trova confrontato con un mondo che non conosce. Là l'ignoto dello spazio e del viaggio, qua l'ignoto di un gomitolo di lana che diventa una montagna insuperabile, per dire, no? Con questo finale poi c'è proprio un lungo finale, un monologo finale, nel quale la preoccupazione dell'uomo di essere diventato così piccolo sparisce perché capisce che quello è un modo di diffondersi nel cosmo, in un certo senso, è un finale quasi, quasi religioso, quasi mistico per certi versi, e ricorda un po' anche quello, il finale senza parole del famoso Feto dello spazio di 2001, no? Questo feto che in qualche modo forse ridarà origine a una vita sulla Terra sparita, scomparsa, non si sa, e quindi in questo senso anche The Incredible Shrinking Man, forse dei quattro, sì, dal punto di vista anche poi degli effetti speciali, perché lo vedrete, cioè per essere un film del 1957 ancora degli effetti speciali veramente di rilievo, nel senso che le sequenze in cui il personaggio è impicciolito, al di là di quelle in cui viene ovviamente costruita una scenografia gigantesca, per cui lì è più semplice, diciamo, ma ci sono proprio per esempio la sequenza della lotta col gatto è girata ancora adesso in maniera girata e realizzata poi in post-produzione in maniera veramente straordinaria, a mio avviso, per l'epoca, no?
Tra l'altro aggiungo una cosa che, sì, mi hai fatto venire in mente proprio mentre parlavi, forse questo sicuramente dei quattro film è quello più celebrato e anche giustamente quello, come si può dire, più eternato. Se dovessimo portarci sull'isola deserta forse un film di Jack Arnold, sarebbe dura tra la creatura della Laguna Nera e The Incredible Shrinking Man. Però è vero che qui c'è proprio al lavoro quella che è, come si può dire, la forza indubbia di questi film, al di là delle loro contingenze produttive, al di là di essere dei giocattoloni, tra virgolette, anche nella promozione per un certo tipo di pubblico, ed è il fatto che inducono a vedere le cose in un modo diverso. Come diceva giustamente prima Riccardo, non è il gatto che è gigante, ma è lui che è diventato piccolo. Non è, come si può dire, il gomitolo, no, che è stato ingrandito per magia, è lui che è diventato piccolo. Ecco, è in questo cambio dello sguardo, no, che c'è la forza probabilmente della migliore fantascienza, del migliore fantastico, un cambio dello sguardo che è dentro il racconto, ma che poi viene chiesto anche a noi di adottare, no?
Certo.
Perché la stessa cosa, se vogliamo, accade anche nella creatura della Laguna Nera, no? Cioè, partiamo con l'idea che sia un mostro, anche confortati dal titolo italiano, che ci dice quello è il mostro e quelli sono, come, e quindi il mostro è cattivo, il mostro è malvagio, eccetera, ma poi il film si incarica di ribaltare appunto lo sguardo. Sì, sì, stiamo per finire, ci dicono in piccionaia, ma noi saremmo, come si può dire, rapidissimi su questo. Proprio questo cambiare il paradigma dello sguardo, che penso sia la lezione più importante che questi piccoli film di Jack Arnold, spesso anche al di là della consapevolezza che avevano,
certo,
perché, ma anche proprio di tutta la fantascienza migliore, quella proprio di far cambiare anche a chi guarda il modo di guardare, no? E quello è un film sorprendente.
Sì, 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 davvero sorprendente da questo punto di vista e a mio avviso ancora straordinario, ribadisco. E qui poi ho fatto una veloce salto, appunto, la sequenza, una veloce carrellata invece su alcuni titoli che in qualche modo si ricollegano appunto a quel timore dell'invasione sovietica, fondamentalmente, che più, ribadisco, più che dell'invasione militare, diciamo così, un'invasione strisciante, interiore quasi,
ideologica,
no? Ideologica soprattutto, esatto, infatti, anche se poi c'è anche un'invasione vera e propria, per esempio questo The Flying Saucer di un Carneade che si chiama Michael Conrad, è un film nel quale invece il disco volante è effettivamente stato creato proprio dai sovietici per cercare appunto di spiare gli Stati Uniti, e quindi è un film in cui invece la paura, diciamo, dell'Unione Sovietica viene proprio sostanziata dalla trama stessa, no? E anche qui ho messo soprattutto le locandine perché sono molto, come dire, rappresentative anche di un'estetica dell'epoca che non è mai finita, però, no? Che ogni tanto ritorna anche al giorno d'oggi. Oppure, già un regista invece più strutturato, diciamo così, come William Cameron Menzies, che realizza nel 1953, quindi siamo in quegli anni lì, appunto, Invaders from Mars. Questi sono invasori abbastanza tradizionali, no? Degli alieni, insomma, con semiumani, ma comunque con gli artigli e così via, che in qualche modo, appunto, vogliono invadere, come dice il titolo, la Terra. Oppure, tornando appunto ai mostri giganteschi, le famose formiche di assalto alla Terra, Them, il titolo è anche qui è indicativo, loro non è è qualcosa che dà, come dice, costituisce comunque un'entità che è comunque un'entità, se vogliamo, umana, no? Per certi versi, sono loro, quindi sono ancora una volta forse quelli che stanno al di là della cortina di ferro, che si trasformano in formiche giganti contro le quali deve battagliare l'esercito. Oppure questo film Earth vs. the Flying Saucers di Fred Sears, che ne discutevamo prima con il rettore, il professor Canova, forse è citato in Blonde, che io non ho ancora visto, di Dominic, perché durante la scena, mi diceva prima, della fellazio di Marilyn a JFK, sulla televisione passano immagini che probabilmente sono di questo film. Vedete qui l'attacco dei dischi volanti si concentra contro i simboli della democrazia e del potere. Qui siamo un attacco diretto nei confronti soprattutto degli Stati Uniti, non solo, perché poi si vanno anche contro la Torre Eiffel e così via, ma insomma quello che conta è poi che distruggano l'America, il resto dell'Europa chi se ne frega, voglio dire, per certi versi, no? E poi ovviamente l'invasione degli ultracorpi, Invasion of the Body Snatchers di Don Siegel, dove l'idea già che si trovava, non era nuovissima anche in quello, ma It Came from Outer Space, quindi il fatto che qualcuno, un alieno, possa prendere le forme, diciamo, del nostro simile, qui avviene attraverso una trasformazione proprio fisica, attraverso questi baccelli giganti che liberano dei sosia perfetti delle persone che abitano questo piccolo paese, salvo che questi sosia perfetti sono completamente privi di emozioni, sono freddi, glaciali, eccetera, come ci si immaginava essere i sovietici, in quello erano disumanizzati per certi versi, avevano soltanto la forma umana, ma non il contenuto, non avevano emozioni, non avevano sentimenti, non avevano paure anche, per cui il timore del mostro rosso derivava anche da quello.
Sì, tra l'altro poi questo è un film supremamente ambiguo, per dire anche della fertilità di letture che questi film consentivano, perché può essere letto così, ma c'è anche chi l'ha letto invece come una metafora dell'America completamente asservita, esatto, a una certa idea di capitalismo, come si può dire, di società del tutto pacificata, ma al costo della sua umanità, delle sue emozioni. Per cui la fantascienza migliore non soltanto ci fa cambiare lo sguardo, ma ci fa anche dubitare del nostro sguardo.
Assolutamente.
No? Perché, insomma, è proprio una lezione importantissima che c'era proprio in questi piccoli film. Se ci pensate, parliamo di piccoli film che all'epoca venivano snobbati dalla critica,
certo,
letti con sufficienza, se lo venivano letti dal potremmo dire anche dalla critica ufficiale, là, insomma, erano abbastanza un po' l'ultimo gradino della scala culturale, no?
Certo.
Eppure oggi, no, in un festival siamo qui a esatto, parlare di Jack Arnold e non invece di certi tromboni, no? Insomma, che all'epoca ci davano certe lezioni.
No, è giustissima anche la puntualizzazione che tu fai, perché il film effettivamente permette anche interpretazioni di altro genere, come quella che giustamente diceva Rocco, e anche forse considerando la figura del regista, che è comunque un regista anche lui, non autore sicuramente, ma di quelli appartenenti alla scuola del io faccio ma non mando messaggi, però è un regista insomma complesso e stratificato, per cui è anche possibile che questa lettura sia forse quella più corretta, la tua intendo. Per poi finire con Not of This Earth di Roger Corman, in cui la paura rossa nel titolo italiano viene in qualche modo concretizzata in maniera molto forte, perché in italiano il film si chiama Il vampiro del pianeta rosso. Il pianeta rosso, certo, sappiamo, è Marte, ma insomma il pianeta rosso è anche appunto il mondo che sta al di là della cortina. Sono anni in cui anche da noi comunque la paura del comunismo, forse non così, anche se noi in un certo senso li avevamo più vicini i comunisti. No? C'era la Jugoslavia, che paese confinante con noi, che era un paese, insomma, anche se fuori dall'orbita strettamente sovietica, però era qualcosa che stava lì al confine, voglio dire, no? E qui Roger Corman, regista che in qualche modo assume l'eredità anche di certi registi come Arnold, che non disdegna poi di mettere comunque inquadrature di sexploitation all'interno del suo film, in qualche modo, con qualcosa che not of this earth, quindi non è terrestre, non fa parte del nostro mondo, non fa parte del mondo che noi abitiamo, ma forse non è terrestre può anche voler dire che sta da un'altra parte rispetto a noi, in realtà su questo globo. Con questo io concludo, anche perché insomma giustamente credo che siamo stati nei tempi. Grazie ancora a tutti per l'attenzione.
Non te l'aspettavi che finissimo, perché, non eri pronto.
Ero pronto a intervenire, ma non c'è stato bisogno. No, ringrazio ancora Riccardo Caccia e Rocco Moccagatta per l'introduzione. Gli chiedo, tra l'altro, se possono aspettare 5 minuti, così magari ci aiutano anche a introdurre il film in modo più diretto a destinazione Terra. Se qualcuno avesse qualche domanda, qualche curiosità da chiedere, è il momento giusto. C'è una domanda, sì. Un attimo che arriva un microfono.
Conosciamo Jack Arnold per, abbiamo visto questi capolavori, lasciamo perdere i filler del mostro, della vendetta del mostro, che, e poi nell'ultima della sua carriera le varie escursioni nel western piuttosto che nel drammatico sentimentale. Ma secondo voi due, come mai non viene mai citato quello che secondo me è un capolavoro misconosciuto, che è Il ruggito del topo?
Ah, certo. No, assolutamente. No, infatti.
Sì, penso che sì, non viene mai citato perché, vabbè, da una parte è un film sicuramente rispetto a questi meno divulgato, anche, parlo soprattutto anche della ricezione italiana, no? È un film certo arrivato in Italia, ma che rispetto a questi film, quando appunto Riccardo raccontava le retrospettive nella Milano illuminata e come si può dire, le proiezioni notturne, no, in questi, sui canali televisivi, beh, diciamo che questo tipo di cinema, proprio perché può essere anche letto più superficialmente come un giocattolone così, ha avuto sicuramente anche una fortuna nella sua visibilità successiva all'uscita in sala. Quell'altro film di Jack Arnold, che è un po' un unicum tra l'altro dentro la sua filmografia, anche questi sono film molto legati alla loro epoca, però appunto possono ancora, no, vivere un po' di riflesso, poi tra l'altro diventano attualissimi, no? Prima quando Riccardo diceva Il pericolo rosso e l'atomica, in fin dei conti, esatto. No, non è più comunista la Russia, ma siamo un po' di nuovo in quella stessa situazione là, insomma. Il ruggito del topo è un oggetto molto più sottile, molto più indefinibile, anche proprio un po', poi è anche, come si può dire, una commedia nera satirica, cioè, sicuramente ha meno immediatezza e meno facilità, no? Qui fantascienza americana anni 50, no? Poi poi dentro ci sono dei mondi, come diceva giustamente Riccardo, rivedendo oggi Incredible Shrinking Man troviamo veramente qualcosa di sorprendente. Funziona un po' meno forse a livello proprio di ricezione critica, di divulgazione per quel tipo di
sì, film. Io sono d'accordo che Il ruggito del topo è un film molto molto interessante, e sono in parte d'accordo anche con Rocco sul fatto che forse è una tipologia di comicità, anche la figura di Peter Sellers, che pure in altri film che invece ritornano, come Il dottor Stranamore, piuttosto che Hollywood Party, voglio dire, è un attore che comunque ancora una sua visibilità
ce l'ha. Tutto il mondo Clouseau.
Esatto, eccetera. Quello è un film abbastanza peculiare anche nella filmografia effettivamente di Arnold, che anche a mio avviso andrebbe recuperato e valorizzato maggiormente rispetto a quello che rispetto alla considerazione che ha. Forse appunto sopraffatto dal fama, diciamo così, di Arnold, soprattutto per i film, per questi film che invece ciclicamente in qualche modo vengono riproposti, no? Qua appunto ne abbiamo un esempio, però sono d'accordo, cioè ci sono altri film di Arnold che andrebbero invece riconsiderati, e sicuramente oggi le storie del cinema in qualche modo si stanno un po' ridisegnando, e sicuramente Arnold è un regista che merita uno spazio, a mio avviso, pari a quello di altri che sono considerati autori o anche a grandi registi della Hollywood classica. Meriterebbe sicuramente più spazio, quello sono d'accordo. Grazie.
Se non ci sono allora altre domande, chiedo a voi di introdurre Destinazione Terra e poi inizia la visione del film. Grazie.
Davvero grazie ancora a tutti, e grazie a Sogni Elettrici, appunto, perché ci fa sognare tenendoci in qualche modo vivi rispetto a un immaginario che non vorremmo mai abbandonare e mai dimenticare, soprattutto. Che cosa dire di It Came From Outer Space? Anche qui titoli molto diversi, no? Da un lato c'è il venire dallo spazio esterno, no? Quello che era appunto lo spazio in qualche modo insondabile per l'essere umano. Il titolo italiano invece è Destinazione Terra, quindi c'è il venire verso di noi. È un film, a mio avviso, molto interessante dal punto di vista della struttura del racconto, ma anche visivamente. Non dimentichiamo quello che diceva giustamente prima Rocco, che è un film concepito per essere visto in 3D, e quindi oggi magari alcuni aspetti si perdono un po', però quest'idea del puntare qualcosa verso lo spettatore, lanciare qualcosa verso lo spettatore, provate ad immaginarvelo in una sala con questi occhialini, come quella foto famosissima e stravista degli anni 50 di questa sala piena di spettatori che stanno guardando il film con gli occhialini in 3D. Magari fate un po' questo sforzo, ecco.
Sì, riaggiungo semplicemente questo, che è forse un po' il primo film nel quale, magari ancora in maniera meno evidente rispetto a quelli successivi, Jack Arnold prova un po' a farci cambiare sguardo, idea, mentre guardiamo il film, perché la premessa è quella di un'invasione aliena e tutto sembrerebbe puntare al peggio, no? Cioè alieni che ci simulano, che ci imitano, che ci mimano, ci ricalcano, ci copiano, eccetera, però poi, come sempre in questi piccoli gioielli di Jack Arnold, c'è lo scarto, c'è, come si può dire, il ribaltamento dello sguardo, no? Forse in maniera, come si può dire, ancora più contenuta rispetto ai suoi film successivi, dove questa cosa diventa ancora più evidente, ancora più fragrante, però guardatelo così, insomma, non guardatelo con i paraocchi, là, insomma, per fare una facile battuta, là, insomma. Però è veramente un film, come tutti questi film qua, l'invito è veramente a provare a frequentarli, a cercarli, a vederli qui al festival. Purtroppo non si trovano, ho guardato tanto sulle piattaforme, perché le piattaforme hanno una memoria, almeno quelle che vanno per la maggiore, cortissima, no? Cioè già cercare un film degli anni 50-60, sì, forse sì, su Mubi dici? Ma non so neanche se c'è su Mubi Jack Arnold. C'è Jack Arnold su Mubi, davvero? Ma sei sicura? Hai controllato? Allora sono contento che ci sia, guardiamolo anche su Mubi, ma guardiamolo qui a Sogni Elettrici, là, insomma. Controllerò però, Sagrati, controllerò.
Grazie.
A voi, grazie a voi.
Grazie ancora Rocco Moccagatta e Riccardo Caccia. Adesso un attimo il tempo di lasciarli uscire ancora con la luce.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.